Paragrafo 2. Le guerre di Israele. La crisi di Suez e la nascita dell'OLP. Nel luglio del 1956 scoppiò in Medio Oriente una grave crisi internazionale quando il presidente egiziano Nasser decise di nazionalizzare il canale di Suez. Questo significava che l'Egitto, oltre a incamerare i pedaggi delle navi in transito, avrebbe potuto deciderne l'aumento e anche impedire il transito a paesi considerati ostili. La Francia e la Gran Bretagna, colpite direttamente nei loro interessi, decisero un intervento militare insieme a Israele. Ma gli Stati Uniti e l'URSS condannarono l'aggressione e lo stesso fece l'ONU. Le operazioni militari cessarono. Questa vicenda peggiorò le relazioni fra Israele e il mondo arabo. Qualche anno dopo, nel 1964, venne fondata l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, OLP, che aveva come obiettivo l'eliminazione dello Stato di Israele. Molti giovani palestinesi, reclutati nei campi profughi, vi aderirono, trasformandosi in Fedayeen, combattenti. I mezzi di cui si servivano erano la guerriglia, le azioni terroristiche e i dirottamenti aerei. Dal 1969 l'organizzazione ebbe come capo l'ingegnere palestinese Yasser Arafat, che cercò di dare all'OLP un ruolo politico di rappresentante degli interessi palestinesi nelle sedi internazionali. Il conflitto medio orientale e la guerra fredda. Nella crisi di Suez, l'URSS e gli USA avevano agito di comune accordo, ma ben presto la loro rivalità politica di superpotenze mondiali ebbe riflessi anche nel Medio Oriente. Gli Stati Uniti avevano stretto buoni rapporti fin dall'inizio degli anni 50 con due paesi islamici di antichissima civiltà, la Turchia e l'Iran, che confinavano con l'URSS e ne temevano la potenza. Dal canto suo, l'Unione Sovietica consolidò i suoi legami commerciali e politici con l'Egitto e con alcuni paesi arabi. Gli Stati Uniti apparvero sempre di più i protettori dell'esistenza di Israele contro il mondo arabo. Pur trovandosi nel Medio Oriente, Israele apparteneva decisamente alla civiltà occidentale per il regime democratico, la tecnologia avanzata delle sue industrie e delle sue armi, per le sue alleanze internazionali. La guerra dei sei giorni. La tensione fra Israele e gli stati arabi confinanti sfociò di nuovo in una guerra nel 1967, quando Nasser bloccò il golfo di Aqaba, impedendo alle navi israeliane l'accesso al Mar Rosso, e gli eserciti di Siria, Giordania ed Egitto si schierarono sui confini dello Stato ebraico. Israele reagì anticipando gli avversari. Il 5 giugno 1967 i bombardieri israeliani annientarono l'aviazione egiziana, distruggendo a terra centinaia di aeroplani prima che potessero levarsi in volo, mentre i carri armati occupavano estesi territori di confine, la penisola del Sinai e la striscia di Gaza, appartenenti all'Egitto, la Cisgiordania, appartenente alla Giordania, e le alture del Golan, strappate alla Siria. Una deliberazione dell'ONU impose il cessate il fuoco il 10 giugno. Perciò la guerra è nota come guerra dei sei giorni. L'ONU chiese a Israele di restituire i territori occupati e ai paesi arabi il riconoscimento dello Stato di Israele. i paesi arabi non accettarono e Israele rifiutò di ritirarsi, considerando quei territori essenziali alla propria sicurezza. La guerra del Kippur. Un nuovo attacco scatenato da egiziani e siriani nel 1973, nel giorno della festa ebraica del Kippur, l'espiazione, mise in difficoltà Israele, che passò al contrattacco ma non riuscì a sbaragliare definitivamente i nemici. L'ONU intervenne ancora una volta per impedire che il conflitto si prolungasse e impose il cessate il fuoco. In seguito il Sinai fu restituito all'Egitto e Israele firmò con quel paese nel 1979 un trattato di pace. L'Egitto fu il primo Stato arabo a riconoscere lo Stato di Israele. Solo nel 1994 si giunse a un trattato analogo con la Giordania. Ma non cessò l'occupazione dei territori palestinesi, Cisgiordania e Gaza, che si consolidò con l'installazione di molti insediamenti di coloni ebrei. Operazioni in Libano. Il conflitto si riaccese nel 1982. L'esercito israeliano, comandato dal generale Ariel Sharon, entrò nel Libano meridionale per eliminare le basi palestinesi, dalle quali venivano lanciati missili sulla Galilea, in territorio israeliano. Gli israeliani si lanciarono poi all'inseguimento dei guerriglieri palestinesi fino a Beirut, la capitale del Libano, che cinsero d'assedio. Solo l'intervento di una forza multinazionale permise ai Fedai Jin di mettersi in salvo. Il Libano era in quegli anni devastato da una sanguinosa guerra civile e questo rendeva più facili gli interventi stranieri. Nello stesso 1982, nel sud del Libano, entrarono le milizie sciite di Hezbollah, il Partito di Dio, addestrate e finanziate dalla Siria e dall'Iran, dopo che in questo paese era andato al potere un regime islamico ostile all'Occidente. Ben presto le milizie di Hezbollah divennero un nuovo mortale nemico per Israele. La prima intifada. Nel 1987 iniziò una rivolta dei palestinesi nelle zone occupate di Gaza e Cisgiordania, la cosiddetta intifada, una parola araba che significa scrollarsi di dosso. Fu una vera insurrezione popolare, detta rivolta delle pietre, perché fu condotta dai giovani palestinesi con la costruzione di barricate e lanci di pietre e bastoni, scioperi e manifestazioni di massa. La rivolta durò a lungo e costò ai palestinesi centinaia di morti e migliaia di feriti. L'anno dopo l'inizio della rivolta, nel 1988, nacque a Gaza un nuovo movimento politico fondamentalista, Hamas, le iniziali in arabo di Movimento di Resistenza Islamico, che considerava un sacro dovere la riconquista della Palestina con ogni mezzo e rifiutava ogni ipotesi di accordo con Israele. Terra in cambio di pace. Spinti dalle forti pressioni internazionali, i capi israeliani e palestinesi iniziarono una lunga serie di trattative che portarono all'istituzione di una incerta entità statale autonoma per i palestinesi. L'inizio di questa fase fu la dichiarazione comune che Arafat e il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin firmarono a Washington nel 1993 davanti al presidente americano Bill Clinton. Israele e l'OLP, in base al principio terra in cambio di pace, si impegnavano a collaborare per la pace fra i due popoli. da parte palestinese dovevano cessare gli attacchi terroristici contro Israele. Gli israeliani dovevano ritirarsi dalla Cisgiordania e da Gaza per favorire la nascita di uno Stato nazionale palestinese. Per amministrare i territori si costituì, in attesa di uno Stato, un governo palestinese autonomo, l'Autorità Nazionale Palestinese, alla cui presidenza fu eletto Arafat. Per la prima volta i palestinesi esprimevano una tendenza politica moderata e laica, che sembrava pronta a trattare con Israele e ad accettarne l'esistenza. La seconda intifada. Molte forze si opponevano al processo di pace. In Israele erano i partiti di destra nazionalisti, alcuni gruppi religiosi integralisti, i coloni degli insediamenti che si moltiplicavano nei territori occupati. Fu un fondamentalista ebreo nel 1995 ad assassinare Rabin a Tel Aviv, la capitale israeliana. Fra i palestinesi che rifiutavano ogni trattativa, Hamas e anche alcune componenti dell'OLP. Fuori dai confini c'era l'ostilità degli Hezbollah, della Siria e dell'Iran. Le trattative proseguirono stancamente e nella reciproca diffidenza, con scarsi risultati. Crescevano le aspettative e la rabbia dei palestinesi, mentre l'insicurezza dovuta al terrorismo palestinese irrigidiva le posizioni degli israeliani. Nel settembre del 2000 riprese vigore anche l'intifada. La sequenza di attentati, anche suicidi, e attacchi palestinesi e rappresaglie israeliane proseguì a lungo in una spirale sanguinosa. Per proteggere le città israeliane dall'infiltrazione di terroristi e dagli attentati omicidi, il primo ministro Ariel Sharon avviò la costruzione di un muro di protezione lungo circa 700 chilometri sul confine della Cisgiordania e intorno alle colonie. In questo modo furono ridotti gli attentati, ma l'isolamento rese ancora più precarie le condizioni di vita delle comunità palestinesi. Per costruire il muro furono anche abbattuti molti frutteti e distrutti terreni agricoli. Una sequenza di azioni e reazioni. Nel 2004, infine, Israele si ritirò dalla striscia di Gaza, che passò sotto l'amministrazione dell'autorità palestinese. Sembrò per breve tempo aprirsi uno spiraglio per la soluzione politica del conflitto, ma non fu così. Morto Arafat alla fine di quell'anno, nei territori palestinesi si tennero le elezioni e fu eletto presidente Mahmoud Abbas, detto Abu Mazen. Costui era esponente del partito Fatah, lo stesso di Arafat, disponibile alle trattative con Israele. Presto però iniziò una guerra civile innescata da Hamas, che prese il controllo di Gaza. Gaza divenne di nuovo base per attacchi con razzi a città israeliane. La situazione resta precaria. La regione è tutt'altro che pacificata, lo Stato palestinese non si consolida, un terzo dei palestinesi non ha lavoro, le prospettive di miglioramento della loro condizione sono scarse. La lotta per le risorse idriche. La guerra fra israeliani e palestinesi è anche una guerra per l'acqua. Il territorio è arido, le uniche fonti di approvvigionamento di acqua sono il fiume Giordano e il Mar Morto, che è un grande lago salato in mezzo al deserto. Fra le cause della guerra dei sei giorni ci fu anche il tentativo degli stati arabi di deviare le acque del Giordano per impedire a Israele di utilizzarle. oltre che scarsa, l'acqua è anche distribuita in maniera ineguale. Le risorse idriche del territorio israeliano sono 5 volte maggiori di quelle palestinesi. Israele è un paese altamente industrializzato, ha un'agricoltura meccanizzata. L'acqua viene utilizzata soprattutto per l'industria e per i bisogni privati delle persone. La costruzione di dighe e di impianti di desalinizzazione che rendono potabile l'acqua del mare ha risolto il problema dell'approvvigionamento idrico. La Palestina è invece un paese in via di sviluppo, con un'agricoltura arretrata. Per i rifornimenti d'acqua dipende in gran parte dalle forniture degli israeliani.